Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
Duola Beck, Stravinsky, la sagra della primavera.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi
e io Marco Pedrazzi.
Abbiamo appena ascoltato La Ronda delle Principesse dall'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky, che è un balletto del 1910 commissionato da quella che sarà una delle più grandi compagnie della storia del balletto, i balletti russi.
Esatto, ma non i balletti russi, oggi potremmo pensare il Bolshoi, no, San Pietroburgo, Mosca, hanno delle compagnie ancora oggi famosissime. Quando si parla di balletti russi con la B e la R maiuscola all'inizio del Novecento si parla di una compagnia russa a Parigi, perché Parigi, no, Diego, era il centro culturale in cui veramente gravitavano personalità da tutta Europa e non solo, e anche in tutte le arti, da appunto la danza, la musica, la pittura, la letteratura.
È proprio così, e infatti il capo di questa compagnia, che è Diaghilev, è una figura incredibile di intellettuale, ma soprattutto di imprenditore, anche un po' dandy come modi, nasò l'interesse dei francesi e chiamò attorno a sé tutta una serie di compositori all'avanguardia come Claude Debussy, Maurice Ravel, Prokofiev, ma soprattutto il grande protagonista delle sue stagioni, che è proprio Igor Stravinsky.
Ora, non so cosa ne pensi tu, noi ovviamente studiando storia della musica sappiamo quanto L'Uccello di Fuoco è stato un balletto importante, anche quando è indice anche di una nuova sensibilità novecentesca nei confronti del suono, dell'orchestra, però in fondo, Diego, diciamocelo, ad ascoltarlo così, poi veniamo travolti da temoni, gli strumenti ad arco usati ancora in modo...
C'è ancora un retaggio, esatto.
Vero, infatti, tutto sommato lo potremmo dire, e questo non svilisce la sua importanza, però in effetti c'è ancora un legame con la tradizione. Ora, quello che vi stiamo per far sentire è di qualche anno dopo, è sempre Igor Stravinsky, sempre per i balletti russi, siamo nel 1913, ma sentite che il suono è radicalmente cambiato.
Thank you.
Beh, direi che questo tema su cui abbiamo sfumato, affidato al fagotto in questo registro inverosimile, così acuto per la sua tessitura, svela che stiamo parlando della sagra della primavera.
E proprio su questo fagotto, tra l'altro, si gira uno degli aneddoti più particolari di quella prima serata, quella prima esecuzione, perché di solito noi abbiamo in mente il fagotto nel registro grave, appunto, come dicevi, tipo, non so, mi viene in mente l'apprendista stregone, un po' crasso, no? Basti dire che anche Prokofiev, Pierino il Lupo, fa la parte del nonno, il fagotto, certo. Nonno brontolone, la caffettiera. Ma in realtà, appunto, Stravinsky lo affida a questo tema, che tra l'altro è un tema lituano che Stravinsky rielabora, quindi un tema anche popolare, ma usato in modo tutt'altro che folcloristico, così metallico, lassù. E Saint-Saëns, che era veramente il padre della musica francese,
un nome tutelare,
assolutamente, insomma, appena sente le prime note dice: pare. Ma che strumento è questo? E Alfredo Casella, compositore italiano, gli dice: è un fagotto.
Credo sia un fagotto. No, non è possibile, andiamocene.
Andiamo. E sbatte la porta e se ne va. Quindi la serata comincia così, con Saint-Saëns che prende e chiude Baracca e Burattini. Ma in realtà, appunto, ci sono tanti aneddoti su questo balletto. Basti pensare, tra l'altro, che proprio Diaghilev, di cui abbiamo parlato, quando va da Stravinsky gli chiede: oh Stravinsky,
che punto siamo?
Ma sta sagra della primavera che devi scrivere, come siamo messi? E Stravinsky gli fa plom, 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 plom. Per 49 volte lo stesso accordo. Ecco, Diaghilev rimane un po' spaventato.
Un po' spaventato perché incomincia a capire che forse gli esiti di questa prima non saranno tranquillissimi.
E Stravinsky gli stava appunto facendo sentire l'inizio degli auguri della primavera.
Secondo la migliore tradizione di A Note Spiegate, noi stiamo parlando ovviamente approfonditamente benissimo di una cosa senza spiegare il perché.
Esatto, no, in realtà il motivo c'è, nel senso che il 23 ottobre, presso il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, le sorelle Labeck, in un concerto, diciamo, all'interno di una collaborazione fra il Festival Aperto e la Fondazione I Teatri, un progetto che si chiama 50° Stravinsky.
È perché è il cinquantenario dalla scomparsa del compositore.
Esatto, all'interno di questo progetto, in questo concerto, le sorelle Labeck ci faranno gustare proprio la versione per due pianoforti della saga della primavera. Dicevo, per due pianoforti, ne parliamo magari dopo un attimo. Prima forse dobbiamo affrontare un argomento principale, cioè questo in fondo è un balletto.
È un balletto, quindi io mi aspetto che ci sia, essendo una forma di teatro in musica, una trama. C'è sta trama, Marco?
Trama è una parola forte, nel senso che se pensiamo a tutti i personaggi del Lago dei Cigni, con la storia, così, in realtà no. Anche in questo, la saga della primavera è abbastanza di rottura.
Insomma, fatta apposta per dare fastidio.
Esatto, perché in realtà mette in scena, di fatto si può riassumere in una riga, un rituale dell'antica Russia pagana in cui deve essere sacrificata una vergine per la primavera. Punto. Questo succede. Che poi ci sia il saggio, il giro delle adolescenti, i ragazzi che rincorrono le ragazze, lei che viene sacrificata, però di fatto la storia non c'è.
Quindi su vari parametri quest'opera ha un carattere rivoluzionario, cambia un pochino le cose. Abbiamo visto sicuramente la musica e adesso anche l'aspetto narrativo, poi vedremo anche su altre cose. E io direi che potremmo riascoltare gli auguri della primavera, ma nella versione originale di Stravinsky per quattro mani o due pianoforti.
Thank you.
proposito di versioni per pianoforte che poi diventano versioni per orchestra, mi viene in mente l'aneddoto di un giovanissimo Stravinsky che tutto cruciato, tutto depresso, si reca dal suo maestro, che era niente poco di meno che Korsakov, il grande orchestratore della scuola russa, e gli chiede: maestro, ma io faccio una fatica tremenda a scrivere senza pianoforte, è un problema enorme. E lui lo rassicura, gli dice: ma no, figlio mio, cioè... ci sono compositori che scrivono col pianoforte e altri senza, e tu sei un compositore che ne ha bisogno.
E infatti Sagra della Primavera nasce proprio al pianoforte, ma questo anche per un altro motivo, anche per la praticità delle prove. Non puoi ancora scomodare tutta l'orchestra, allora prima fai una versione per pianoforte in cui magari intanto per fare le prove è già pronta, i ballerini possono provare solo con un pianoforte in sala, e poi magari la orchestri.
Certo, e non solo, diventa anche veicolo una versione pianistica per far trapelare un po' la novità della partitura, è come proprio avviene per la Sagra, che quindi nell'ambiente vicino a lui incominciano tutti a nasare questa grande novità.
Infatti a casa dell'amico Lalois, Stravinsky incontra Debussy e di fronte a in questa serata, di fronte a questi amici, suonano per la prima volta questa partitura. E Debussy qualche giorno dopo scriverà una lettera a Stravinsky dicendo così: ho ancora in mente il ricordo della nostra esecuzione del vostro Sacro Printemps in casa di Lalois. Mi ossessiona come un bell'incubo e inutilmente cerco di riprovare quella terribile impressione. Per questo ne attendo con ansia la rappresentazione, come un bambino goloso al quale sia stata promessa della marmellata. Abbiamo quindi sentito come l'orchestra suona in modo completamente nuovo. Abbiamo detto come il balletto di fatto non abbia una vera e propria trama, quindi già questi sono punti di rottura forti. Poi c'è un aspetto legato alla coreografia di Nijinsky, di cui ancora in effetti non abbiamo parlato, però per dirne una, immaginate veramente cos'è stato vedere i ballerini che, a differenza della classica posizione della danza classica con i piedi aperti, no, l'andeor di fuori, vuol dire deor, e loro era ande dance, cioè i piedi dei ballerini della Sagra erano tutti di dentro, cioè immaginate con le punte che si toccano e le ginocchia piegate, cioè delle bestie in scena, con una coreografia estremamente violenta per questo rituale pagano. Questa cosa in effetti incontrò una certa resistenza da parte del pubblico del balletto classico, del balletto russo che sia.
E raccolse quasi le critiche più aspre, proprio sì, più la coreografia della musica.
Quasi più la coreografia della musica. Le due cose insieme ovviamente si sono potenziate, ecco. Però forse l'aspetto, no Diego, ne parlavamo anche prima fra di noi così, forse a interrogarci bene l'aspetto più rivoluzionario di quest'opera, in fondo grande lascito al Novecento, è quello del ritmo.
E certo, che poi è strettamente legato ovviamente all'aspetto coreografico, e l'abbiamo sentito prima nella duplice versione della Danza degli Auguri, e lo abbiamo sentito nell'ultimo ascolto, che era la Danza della Terra. Cosa succede alla fine del Novecento? Ci sono tanti parametri musicali che vengono allargati all'inverosimile, vengono liberati dalle costrizioni giuste, per l'amor di Dio, che però la tradizione aveva utilizzato fino allora. Ma se pensiamo a una cosa anche extramusicale, pensiamo a tutti i linguaggi, pensiamo all'Ulisse di Joyce, pensiamo anche a Picasso, che è un altro grande protagonista della cricca di Diaghilev e di Stravinsky, pensiamo a Freud, a Einstein, insomma tutto si apre. E anche in musica, quindi, i francesi come Debussy, come Ravel, avevano aperto le possibilità del colore orchestrale e non solo del suono, e anche Stravinsky chiaramente. Ma alla fine cos'è questa Sagra? Cioè cos'è che è rivoluzionario? Perché non è l'unico brano rivoluzionario di inizio Novecento. È proprio questo, lo scoperchiare la pentola del ritmo, il ritmo che viene liberato in tutte le sue possibilità e diventa quasi un elemento costitutivo, eccola la differenza, costitutivo di un'opera.
Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e anche alla fine della Sagra della Primavera. Abbiamo appena sentito la glorificazione dell'Eletta che, una volta glorificata, alla fine dell'opera, e lo sentiremo tra poco nell'ultimo ascolto, verrà appunto sacrificata per rendere propizia la primavera. Ma finora abbiamo nominato Ravel, Debussy, cioè gli amici di Stravinsky e di questa grande opera, ma in realtà quella prima serata fu folle, cioè non fu certo rosa ai fiori.
No, assolutamente. Diciamo che non tradì le aspettative di rompenza che doveva avere quest'opera, però appunto le cronache giornalistiche riportano una prima scandalosa dove ci sono degli atti di vera e propria violenza, sedie divelte, cioè foni che volano, insulti come, insomma, come se non ci fosse un domani.
Immaginate Stravinsky e Nijinsky dietro alle quinte a urlare i numeri ai danzatori perché non sentivano l'orchestra, tanto era il rumore che c'era in quella sala. Diaghilev che accende e spegne le luci continuamente per cercare di calmare la gente.
Incredibile, così incredibile che addirittura lo scandalo valica l'oceano, arriva al New York Times che riporta appunto questo aneddoto delle luci, e ancora addirittura i vignettini che disegnano, fanno dell'ironia, quindi come anche questa prima diventi subito un cult, diventi subito cultura, e disegnano i professori di armonia svenuti che vengono portati via con le barelle, insomma
una serata incredibile che noi tutte le volte che studiamo e ci viene raccontata agli esami di storia e musica pensiamo come vorremmo essere stati lì, se potessimo scegliere una data della storia in cui poter essere
la
forse
prima,
c'è proprio la prima della Sagra
della Primavera.
Noi vi auguriamo e immaginiamo anche
Speriamo.
Che il 23 ottobre non sarà una lotta
sì,
di questo
insomma.
Tipo con gli altri del pubblico, potreste in silenzio con le vostre mascherine ascoltare il brano Credo in Tranquillità, ma non si sa mai, ma noi l'appuntamento ve lo diamo lo stesso, cioè il 23 ottobre al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia le sorelle Beck ci faranno gustare questo gioiello nella versione per due pianoforti.
Queste erano Note Spiegate,
un saluto da Marco Pedrazzi
e da Diego Tripodi.